E allora, benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari, canonica francese snobettina per la gioia di Dario.
Grifogliana, detta anche grifogliana.
Detta anche grifogliana. E oggi parliamo di due film francesi, di due film con Denis Podalydès, secondo
Assurdo.
me sbaglio, Podalydès, scusatemi, che si vede sempre, però non è mai stato così di punta come di recente, secondo me. E sono Les Amours d'Anaïs di Charline Bourgeois-Taquet, opera prima, tra l'altro, vabbè, approfittiamo per un po' di spamming, presentato come anteprima del Sicilia Queer, che sarà a fine maggio, inizio giugno, qualche settimana fa, è uscita al cinema, presentata la settimana della critica, e parleremo anche di Cannes, e parleremo anche di Tromperie, di Arnaud Desplechin, o Desplechin. Anche questo Cannes, anche questo francese, anche questo Denis Podalydès. Allora, iniziamo con Les Amours d'Anaïs. Dirò giusto un paio di parole. No, vabbè. Allora, è una commedia francese con Anaïs de Moustier, che è un'attrice che per me è molto misteriosa perché mi sembra sempre giovanissima, ma io la vedo al cinema da 10 anni e lavora come una matta, fa 6.000 film all'anno, almeno io ho questa sensazione, comunque ne ho visti parecchi, molto bella, molto brava, è Valeria Bruni Tedeschi. E in realtà, diciamo, quando ho visto il film la prima volta, io mi aspettavo, diciamo, sì, una commedia, forse non mi aspettavo che fosse costruita in questo modo, nel senso che Valerie Bruni Tedeschi, attrice di punta del film, compare tipo dopo tre quarti d'ora. Perché
Vero.
l'obiettivo del film è in realtà presentare Anaïs, presentare il ritmo della vita di Anaïs e la carica grottesca del erotismo di Anaïs e di come si rapporta al mondo Anaïs. C'è una serie di tic, tipo che non può prendere l'ascensore. Una cosa con l'allarme di casa, insomma, una serie di particolarità che la rendono un personaggio volutamente aneddotico, fatta eccezione però per il fatto che quando incontra Valerie Bruni Tedeschi e il film procede verso il finale, la commedia lascia lentamente lo spazio a un piccolo melodramma di un amore impossibile, potremmo dire, o apparentemente impossibile. È lesbico fra loro due, che però deriva dalla passione cioè in qualche modo passa attraverso la letteratura, la curiosità, si incontrano in un festival, in un piccolo festival nelle campagne francesi, che diventa anche occasione per la regista di fare un pochino di romerate, di chiacchiere in mezzo alla natura, alle frasche. Diciamo, lei riesce a intrufolarsi in questo festival e, cosa che non ho detto, Valeria Bruni Tedeschi, che è appunto scrittrice, è la moglie dell'amante Denis Podalydès, dell'amante di Anaïs, che invece occupa tutta la prima parte del film. Quindi passiamo anche da un amore eterosessuale a un amore omosessuale. E passiamo dall'uno all'altro con estrema freschezza e spontaneità, nel senso tutto assolutamente su misura del modo in cui Anaïs vive la sua vita, quindi praticamente in qualche modo, almeno sembra nella prima parte, lasciandosi passare attraverso la maggior parte delle cose, non avendo neanche troppa cura dei rapporti, della sua casa, delle sue cose, e trovando alla fine magari invece una cosa per cui tenere un po' di più e per la quale far cambiare anche il tenore del film. Quindi, diciamo, al netto del fatto che è una commedia francese, diciamo, super francese, che non associerei mai alle commedie francesi più sciocche, per dirne una che per me è caposaldo, la famiglia Bélier, a cui hanno fatto Coda, che ha vinto l'Oscar quest'anno, il remake. Quindi quella è proprio la commedia francese da mainstream, da grande pubblico. Questo è un tipo di commedia francese molto, molto vecchio di per sé, che diciamo può farsi forte di star più giovani, anche se non è neanche troppo vero, perché Potalides appunto lavora da un sacco, è però concettualmente abbastanza vecchio, ma nonostante ciò comunque che funziona per come... Per questa particolarità di voler illudere di star facendo un ritratto aneddotico, quasi da barzelletta, di un personaggio, invece farlo schiudere a poco, senza, secondo me, scadere neanche troppo nel sentimentale, in altre facili trappole, anzi, diciamo, il finale, che è l'apice della parte melodrammatica del film, è piuttosto delicato, è piuttosto, piuttosto, diciamo... secondo me è anche attento a far credere che, diciamo, il razionalismo di Valeria Bruni Tedeschi potrebbe porre fine al loro rapporto, e che invece questo rapporto potrebbe continuare in maniera assolutamente razionale, come se la normale irrazionalità di Anaïs potesse anche riguardare questo aspetto della sua vita più serio, più con qualcosa a cui tenere veramente. È questo. E quindi, diciamo, è un po' l'innamoramento di una giovane inoffensiva anarchica, un pochino, questo film. E niente, questo è un po' mia idea generale.
Sì, la cosa più interessante che avevi già detto all'inizio è proprio la freschezza, anzi la leggerezza, che si sente innanzitutto nella mano proprio, registica, ma si sente anche proprio nell'interpretazione di Anaïs, una leggerezza che si potrebbe, diciamo, se uno leggesse la sceneggiatura senza guardare il film, potrebbe associare questa leggerezza a una più banale superficialità, per esempio la scena di lei che dichiara di essere incinta, no? E invece, guardando il film, proprio il tocco visivo e l'interpretazione danno a questa leggerezza una, non so come dire, una poeticità, una commozione che le fa perdonare tutto. Anaïs risulta essere fondamentalmente, sì, è detto bene, un'anarchica, però un'anarchica svampita, ok? Non svampita alla maniera di Amélie, per intenderci, che è una maniera abbastanza insopportabile, e sono uno dei detrattori più accaniti di quel film, ma tutt'altro, è un tipo non so come dire, di vivere sulle nuvole, della quale in realtà il film ci fa sentire anche le conseguenze. Ok, penso al primo litigio tra lei e l'amante, o cose di questo genere. Insomma, una serie di sequenze in cui non perdiamo la leggerezza di quello che fa Anaïs, proprio anche nell'interpretazione, però al contempo ci rendiamo conto di come reagisce il mondo intorno a lei. Non è un mondo surreale, visto necessariamente dal suo punto di vista. E questo lo trovo molto interessante. Nello scontro poi col personaggio più austero, più razionale, appunto, di Valeria Bruni Tedeschi, è ancora più interessante, perché lo scontro di questi due mondi, invece che far scintille, in qualche maniera dona un aspetto di dolcezza, di serenità al film in chiusura, che sono davvero molto singolari. Io l'ho trovato un film particolare proprio per questo motivo, c'erano tutte le premesse per fare, a mio parere, un mezzo pastrocchio, non dico stile Amélie, però anche stile commedia francese, che è molto divertente ma che ti lascia poco, o in cui i personaggi sono un po' surreali ma senza un'autentica giustificazione narrativa. Però invece il tocco che c'è, che è leggero ma al contempo non è irreale, ok, permette al film di entrare in una dimensione tutta particolare, in cui fondamentalmente ne esci addolcito, però senza aver così nascosto le parti amare della narrazione. Non so se mi sono spiegato bene, perché
sicuramente meglio di me, perché io ho introdotto malissimo, però
no, ma sai qual è il punto? Ecco, no, poi vi lascio. È che sì, il film è molto è molto tattile, non so come dire, è difficile parlarne. Non è un film concettualmente complicato, però ti dà tutta una serie di emozioni, una serie di coinvolgimenti che poi è difficile riportare effettivamente. Non so se, insomma, siete d'accordo, però è questo un po' il punto.
Sì, io sono d'accordo, ma secondo me anche, cioè, un po' anche il tono del film e anche tutte queste cose che avete detto entrambi, secondo me si notano fin dalla prima sequenza in cui la vediamo correre in giro, salire le scale, anche lei, quindi un personaggio subito presentato in movimento, abbastanza anche... Cioè, con sotto anche una musica con questo piano. Tra l'altro, mi pare che il musicista è italiano, perché la produzione forse è tipo italo-francese. Mi pare che sia Nicola Piovani, mi pare.
Ti dirò, è
Nicola Piovani.
Nicola
Nicola Piovani, sì.
Piovani,
Esatto.
esattamente Piovani, sì.
No, a me è piaciuto molto l'accompagnamento sonoro in queste scene, con questo pianoforte molto con un ritmo molto incalzante che va di pari passo con il ritmo incalzante della sua vita, che lei continua a saltellare in giro per luoghi, l'università, casa sua, case di altri, strade, si passa da un luogo all'altro nel giro di due stacchi. E questa cosa un po', secondo me, appunto trasmette quell'idea di leggerezza, che però io, ad esempio, lei sì, è un po' svampita, come avete detto voi, però mi è sempre sembrata comunque molto cosciente del suo stile di vita da un certo punto di vista.
Sì,
Cioè, non,
certo.
è sempre molto consapevole del modo in cui vive, anche quando poi ne parla effettivamente con Valeria Bruni Tedeschi, quando si trovano a cercare mi pare, della carta all'interno di quella tenuta in cui si fermano per il festival letterario o comunque qualcosa del genere, e lì lei si mette un po' a raccontare del perché vive così, del suo stile di vita, e in effetti anche tutto il film aiuta, cioè come è messo in scena il film aiuta a entrare molto in quello in questi suoi ritmi, senza però appunto, avete detto bene, nascondere, diciamo, i lati oscuri, perché comunque lei subito all'inizio la vediamo correre in giro, ma perché ha un incontro con la proprietaria del suo appartamento, con cui ha dei debiti perché non sta pagando l'affitto, perché tipo non ha soldi. Quindi subito nella prima scena ci viene anche detto questa cosa qua. E quindi sì, meno male sono d'accordo. Tra l'altro, la cosa che è interessante è che nella parte finale, quando di fatto scoppia effettivamente l'amore tra Anahi e Valeria Bruni Tedeschi, è interessante il fatto che il film fino a quel momento lì ha assunto il punto di vista, diciamo, di lei, o comunque ha sempre seguito lei, Anahi. E invece poi quella parte lì ci si alterna, cioè nell'ultima parte ci si alterna con il punto di vista sia di Anahi che di Valeria Bruni Tedeschi. Ho trovato interessante questo cambio. Non so se in positivo o in negativo, ecco, su questo sono un po' in dubbio io, sinceramente.
Io sempre a proposito anche di queste cose, volevo dilungarmi per poco, però un attimo sulla referenza principale del film, che come ho già detto è Romare, e in
Sì.
quanto romeriano e avendo fatto qui la monografia mi piace fare una postilla, e cioè è come se cioè il personaggio di Anais è un personaggio super romeriano, ci sono ragazze di questo tipo nel film di Romare continuamente. Per dirne una, la Beatrice Roman in Le Beaux Mariages, Pascal Ogier nelle Notti della Luna Piena, ma anche un pochino Pauline in Pauline alla Plage. Insomma, sono tutti personaggi molto liberi, però in controllo in qualche modo. Cioè, è come se loro fanno sempre quello che vogliono, poi magari cambiano idea poco dopo, però comunque fanno sempre quello che vogliono. Sono volubili, ma non sono, diciamo, fuori controllo. E il punto è che, vabbè, non è un segreto che Romer sia, diciamo, maestro di queste cose, e anche ispiratore di tutto questo tipo di cinema. E la cosa che effettivamente fa notare la leggera semplificazione della derivazione romeriana è proprio questo stacco in due parti, cioè noi abbiamo dei personaggi che non sono realmente indagati dal punto di vista psicologico, sono più componenti personaggi di un aneddoto, di un proverbio, sempre per usare parole molto romeriane, ok? Quindi con delle caratteristiche che stanno fra il personaggio complesso e la macchietta, stanno molto in quell'equilibrio lì. Però Romer, con chiaramente gli artifici di trame, con risvolti del destino particolari, oppure, diciamo, eventi imprevedibili, riesce a dare un peso specifico forte anche a un proverbio, okay? Cioè riesce a trovare la formula della piccola favola umana, in realtà molto pratica, di questi personaggi. E come dice Dario, sono allo stesso tempo esperienze tattili, quindi si vive in questo equilibrio fra l'idea di essere lì e di essere realmente presenti in quel posto, e Anaïs, e anche Les Amours d'Anaïs, è molto basato su questo, però allo stesso tempo è come se si volasse su un regime di racconto decisamente in qualche modo astratto. E qual è il punto? Che questo tipo di derivazioni spesso non riescono tutte insieme a dare profondità e leggerezza, cioè la separazione di Les Amours d'Anaïs, che diventa punto forte perché in qualche modo è imprevedibile che prenda una piega così seria e finisca in maniera così intensa. In realtà dico, le commedie romantiche le abbiamo sempre viste, però magari commedie francesi di questo tipo, che abbiano questi tagli graduali ma tutto sommato netti fra prima e seconda parte, comunque possono essere particolari, appassionanti, però effettivamente è esattamente quello che Romer evitava quando riusciva fin dall'inizio a dare quel peso ai personaggi. Cioè in Romer tu senti contemporaneamente l'aspetto più svampito, l'aspetto più volubile, l'aspetto più anarchico, allo stesso tempo senti anche l'aspetto più profondo, romantico, con cui il personaggio stesso dibatte. Quindi forse quello che, essendo fradicio di Romer, mi è mancato nelle Les Amours d'Anaïs, è questo conflitto molto sullo statuto narrativo del personaggio. È più netto il passaggio, un po' più semplice, è un modo di scrittura per renderlo e per arrivarci dalla via più facile e diretta. Però resta il fatto che comunque, rispetto a tantissimi altri tentativi di emulazione romeriana, questo sia un film particolarmente delicato. In realtà poi, di autori francesi che possono essere ispiratori, se ne possono elencare tanti. Io ci ho particolare trovato Romer.
Sì, sono d'accordo. Fin da subito mi è venuto a pensare a Romer, ma c'è forse anche la scena quando va dalla madre, che si smettono sdraiate nel giardino a prendere il sole, che è molto romeriana. Si smettono a parlare di libri, quindi...
Esatto. Poi, tra l'altro, c'è anche quella componente di crudeltà dei rapporti che in Romer c'è sempre, soprattutto nella prima parte, rispetto a come Anaïs sia, tra virgolette, apparentemente superficiale e evidentemente crudele con le persone che la circondano, proprio perché è volubile, quindi sembra che ci tiene e poi non ci tiene più. Insomma, ci sono un pochino di queste componenti nel film, e poi vengono, sono alleggerite, sono leggerissime anche in Romer, è quello il punto, solo che Romer riusciva a far leggerezza e allo stesso tempo essere engaging anche emotivamente. And that's all, Passerei a Tromperie di Arnaud de Plechin, con Denis Podalides e Léa Seydoux, ma non dimentichiamoci, c'è anche Emmanuelle Devaux, che fra questi tre attori è l'attrice feticcio più utilizzata da De Plechin fin dagli anni 90. È l'adattamento di Deception di Philip Roth, ed è ambientato in Inghilterra, in particolare, soprattutto, ma non solo, nello studio di scrittore del protagonista Philip, che è americano in esodo In esodo, sì, vabbè, in esilio, vabbè. Comunque, insomma, vive in Inghilterra, è stabilito in Inghilterra. Poi, diciamo, poi Dario ha letto pure il testo d'origine, quindi in caso mi corregge su queste cose. È tratta sostanzialmente, in primis, della storia d'amore fedifrago di Philip con il personaggio di Lea Seydoux, di cui non ricordo il nome in questo momento. Diciamo, del confronto continuo e della dialettica fra questi due personaggi su tantissimi temi e chiaramente anche sulla loro intimità, e allo stesso tempo di altre storie parallele, in particolare non solo i soliloqui interiori di Philip, alcuni suoi momenti immaginati, tesi a rappresentare, diciamo, tematiche intere alla fine della letteratura di Roth, in qualche modo, ma anche il rapporto con una vecchia amante che rischia, cioè è sul punto di sapere se ha un cancro o meno, quindi è in ospedale, ed è Emmanuelle DeVos, che la vediamo sempre sotto questo foulard, e poi anche una storia con una studentessa. E qual è il punto del film? È che è anche il punto della maggior parte delle accuse che gli sono state rivolte da parte di tantissimi detrattori, perché è un film che, diciamo, non solo è passato sotto traccia a Cannes, perché è stato messo in una sezione collaterale, non in concorso, evidentemente perché è considerato film minore e Depression, che effettivamente non ci ha mai abituato a racconti così, come dire, di questo tipo. Depression parla di intere, cioè spesso sono film corali con tanti personaggi, storie abbastanza sentimentali. In effetti, di recente, anche dopo Rubaiyat Lumière, che è il film precedente di Depression, c'è la sensazione che stia sperimentando un po', cioè che stia cercando di mettersi in altri panni. Il che è molto interessante. Depression è un regista che è sempre stato molto affezionato ai suoi personaggi, alle sue storie, al suo modo di raccontare. Fa interi ritratti familiari. Invece qua entra in qualcosa di diverso e si capisce che la principale novità del film è che è tutto parlato, torno ai discorsi dei detrattori, cioè è adattato da un testo che è fatto fondamentalmente di dialoghi, quindi inevitabilmente è dialogato tantissimo, e allo stesso tempo la cosa veramente forte è che non procede in maniera lineare, ma soprattutto grazie a un montaggio che è una delle cose più belle degli ultimi tempi, visti al cinema. È veramente un racconto che va a singhiozzi, salta, già fin dall'inizio. Ogni singola inquadratura è veramente, non dico pirotecnica, ma quasi, perché cominciano a raccontarsi. Lei chiude gli occhi e racconta lo studio di lui e comincia a mostrare questi dettagli. C'è sta camera che svolazza, va in giro, è bellissimo. E dopodiché prosegue per questi racconti a singhiozzi, anche del rapporto con sua moglie, evidentemente che sospetta, a buon ragione, che lui la tradisca e che abbia un amante. E questo dà un carattere assolutamente poco teatrale al film, quello che avrebbe potuto essere facilmente, cioè poteva sembrare facilmente una pièce o comunque un dialogo raccontato in quel tipo. C'è non sempre, ma spesso anche una unità di luogo, stiamo molto in questo studio, poi in realtà a volte ci muoviamo, il finale è in un altro posto ed è un finale splendido. In realtà sembra molto procedere per quei toni profondi, isterici e divertenti che sono anche la prosa di Roth, anche molto tragici, cioè c'è questo tipo di combinazione e Depression veramente dipinge col montaggio questo modo di raccontare le cose e di raccontare i personaggi, mostrandone debolezze, caratteri più enigmatici. E quindi non procede linearmente, è un film che sembra si debba soltanto ascoltare, invece è da vedere ed è pieno di idee a partire dalla scena di sesso centrale nel film, che è una cosa fantastica. E quindi io veramente, nonostante la quantità di concetti dentro il film, l'ho vissuto in maniera molto sensoriale ed emotiva ed è stato veramente un un viaggio enorme in pochi metri quadri, in pratica. Per cui, diciamo, io l'ho vissuta così, in maniera molto, molto, molto di questo tipo. Mi ha frastornato, ecco.
Ma il film, non capisco le critiche, ma lasciamo perdere davvero, cioè, non raccogliamo di nuovo la sfida. Il film è straordinario sotto molti punti di vista. Marco ha anticipato la cosa più importante, cioè il montaggio. Perché la più importante? Perché è un modo perfetto per ritrarre, per insomma adattare il tipo di dialoghi del romanzo di Philip Roth. Inganno è un romanzo che è fatto solo di dialoghi, non ci sono neanche le descrizioni o i cambi di... cioè tu devi indovinare da solo chi è che sta parlando, ok? Quindi è ancora meno intuitivo del teatro, dove c'è accanto almeno il nome, e, tranne in quei rari momenti in cui semplicemente c'è scritto ride, oppure no, è sempre ride, sorride, ma proprio ne ho contati nell'intero libro forse 5-6, forse anche meno. E in questo senso vorrei fare una serie di parallelismi, non necessariamente con la H. I parallelismi sono due. Il primo è con Susanna Handler, del quale abbiamo parlato pochissime puntate fa, forse un paio di puntate fa.
Sì, due puntate perché? Fa.
Due puntate fa, grazie Ale. Perché il Inganno di Roth è un po', la dico grossa, ma ovviamente non starò qui ad andare per il sottile, è un po' la versione rottiana di un romanzo della Duras, nel senso che è quello che lo distacca dagli altri romanzi di Roth, è appunto quello di essere così chiuso in un bugigattolo, così durasiano nell'avere due cervelli, uno maschile e uno femminile, che si contrastano, e poi proprio la struttura del testo, quindi poche descrizioni, in questo caso nessuna, la Duras ne mette di più, ma sempre in frasi molto breve, molto brevi, fitti dialoghi e degli spazi tra un capoverso e l'altro ad indicare un'ellissi temporale oppure un momento di silenzio e di vuoto. È molto simile, certo ci sono grandissime differenze, soprattutto nei temi e poi nel tipo di voci che ci sono in questo dialogo e soprattutto nei monologhi che ci sono qua e là in Inganno, mentre la Duras è molto poco monologante, ma vabbè, anche lei va a periodi. Questo per dire cosa? Per dire che sono due libri che sembrerebbero, Inganno e Susanna Handler e la maggior parte della Duras, essere perfetti per la trasposizione cinematografica. Quello che non riesce a Benoît Jacquot, riesce bene a Desplasino, a Desplasin, proprio perché, è vero, lui riprende anche qui pedissequamente il testo, come in Susanna Handler. Testo che però è non lineare, o meglio, il film è non lineare, come diceva Marco, anche il testo è non lineare, ma il film non segue la non linearità del testo, cioè ha una non linearità tutta sua, per cui sposta gli episodi che già nel testo sono parecchio confusi. Quindi è pedissequo, ma non nella costruzione. I dialoghi sono abbastanza fedeli, ma ci sono delle piccole sfumature che non lo sono e che fanno un po' la differenza. Ci sono dei momenti in più nel film, per esempio i momenti di Roth con la moglie. L'unico che è presente nel libro è quello finale in cui lei dice a Roth, insomma, cambia il tuo personaggio, non dire che sei tu nel romanzo, ma attribuisci a Nathan Zuckerman, o Zuckerman, che per chi non lo sapesse l'alter ego solito di Roth era nei suoi romanzi, e quindi quello che succede è appunto che il testo viene in realtà adattato a livello visivo, cioè gli spazi, le rotture dei capoversi non sono rese come avrebbe fatto la Duras con i suoi stessi libri, con lunghi momenti di silenzio. Sono resi con degli stacchi repentini di montaggio, per cui il film in realtà risulta più veloce del libro, anche se il libro ha dei dialoghi molto serrati. Però mentre i dialoghi molto serrati del libro te li devi costruire tu nella mente, Desplasin fa la cosa sensata di adattarli al cinema in modo che tu li percepisca in maniera serrata, senza star lì a immaginartelo, per cui è proprio un manuale di come si traduce da una semiotica ad un'altra, secondo me. E questo è uno degli elementi che rende il film migliore. L'altro parallelismo con l'H è con un altro film di cui abbiamo parlato di recente, e cioè Between Two Worlds di Emmanuel Carrère. Perché? Qual è l'analogia in quel caso? Anche in quel caso il testo di partenza è un romanzo che ha delle porzioni di verità, anche se il romanzo di partenza dell'adattamento di Carrère si pretende più veritiero di quanto lo sia ovviamente Inganno di Roth, e anche lì il personaggio dell'autore o dell'autrice è appunto è sia autore che personaggio all'interno dell'opera. Però mentre, e qual è il problema di questa cosa? Che nei due libri ovviamente tu percepisci un lato metanarrativo che necessariamente col film si perde. L'unico modo perché nel film si mantenga è che il regista entri nel film al posto dello scrittore. Però mentre in Between Two Worlds, che pure a me era piaciuto, ma aveva ragione comunque Marco nel finale della puntata, c'è un certo distacco, perché appunto la scrittrice è solo un personaggio tra i tanti, non viene percepita questa cosa, elemento invece personale che sicuramente nel romanzo era presente. Qui anche Desplassin fa la medesima operazione, però rende molto più esplicita la presenza di Philip Roth, cioè paradossalmente nel film si parla molto più di scrittura di quanto si faccia nel libro, in cui comunque se ne parla, e soprattutto mentre nel libro rimane l'ambiguità su chi sia Philip, anche se è abbastanza chiaro che sia Roth, visto che viene nominato anche Zuckerman, nel film è tutto reso in maniera ancora più esplicita. C'è anche la scena del processo, in cui, scena onirica, in cui l'avvocato dell'accusa prende in mano un libro dell'autore per dimostrarne la misoginia e ovviamente il libro ha scritto sulla copertina grande Roth. Spero che non si stia sentendo il casino che stanno facendo qua sotto. Ma in ogni caso,
No, no.
oh, meno male. Per cui, perché ho fatto queste due analogie? Per far vedere due modi completamente, anzi tre in realtà, modi completamente diversi di adattare e perché Tromperie di Desplassin riesce meglio degli altri due. Perché radicalizza la questione dello scrittore all'interno del film. Quindi ti fa percepire, oltre alla riflessione sulla scrittura, anche l'investimento personale di un autore all'interno della narrazione, cosa che rimaneva più fredda e distaccata in Between Two Worlds, nonostante sia il centro della carriera letteraria di Carrère, quindi c'era questo paradosso, e ti fa percepire meglio invece a livello di ritmo, di montaggio, gli stacchi. Gli importantissimi stacchi di dialogo che sono presenti sia nel romanzo della Duras che in quello di Roth, rispetto invece al film di Benoît Jacquot. Per cui questo per dire dell'adattamento. Ovviamente, rispetto al libro, cosa aggiunge in più il film? Aggiunge Léa Seydoux, non ironicamente. Léa Seydoux, anche l'attore che interpreta Roth, e ovviamente non pronuncio il nome per non fare figuracce, dà una sua sfumatura particolare al personaggio. Però secondo me Desplassin si è concentrato molto su Léa Seydoux, perché rispetto al libro sembra un personaggio molto più ironico ed energico, e i dialoghi non vengono cambiati praticamente di una virgola. Quindi anche qui è la rappresentazione perfetta di come il cinema, gestendo gli spazi e gestendo gli attori, può dare un'interpretazione di un certo tipo a un libro. Altra cosa classica per chi legge il testo. In questo caso il testo non contiene le esplicitazioni sui luoghi in cui sono i protagonisti. Si presuppone che siano luoghi reali. Desplassin e molti di questi dialoghi invece li inscena in luoghi direi quasi rarefatti. Per cui ci sono molti momenti in cui la letterarietà del dialogo, forse questa è la critica che fanno molte persone, ovviamente a torto, neanche a dirlo, la letterarietà del dialogo emerge particolarmente, proprio perché c'è questa dimensione sospesa che c'è anche quando leggi il libro. Però il punto è che la letterarietà emerge in maniera cinematografica, se permettete il paradosso, cioè con un espediente visivo efficace e che tra l'altro dà una sfumatura particolare ai personaggi. E anche gli stacchi tra un capitolo e l'altro hanno sempre dissolvenze o o stacchi appunto differenti che danno una certa misura del tipo di rappresentazione alla quale stiamo assistendo, cioè qualcosa che è al confine tra la verità e la finzione narrativa. Per dire che questo è un manuale di come si adatta un libro e anche di come si fa un film che è totalmente autonomo dal libro in realtà e del quale mantiene anche alcuni aspetti di letterarietà senza però privarsi della filmicità, mettiamola così. Spero di essere stato chiaro anche questa volta.
Ale vuole dirci qualcosa anche, non lo so, tecnicamente sicuramente anche a lui l'ha colpito il montaggio del film.
Sì, ma in realtà non è che abbia molto da aggiungere rispetto a quello che avete detto voi. Io, bah, se voglio provare a fare, ma in realtà non lo voglio fare, però giusto per cercare di giustificare le critiche, però che non condivido nemmeno io, perché cioè, le posso condividere magari per un certo punto del film, ma poi dopo. Perché da quello che ho capito è stato criticato come verboso, no? Come film. E io potrei anche essere d'accordo, ma per i primi 10-15 minuti, poi a un certo punto è talmente, cioè, talmente fluviale come film, ti investe con tutti questi dialoghi, ma soprattutto, come avete detto voi, con queste situazioni che continuano a. Anche qua c'è un continuo saltellare di stacchi, di spazi, perché. È vero che è ambientato per la maggior parte tutto in una stanza, però in realtà molto spesso questa cioè, salta anche a volte in altre stanze, lo stesso dialogo viene proseguito in un'altra stanza per poi ritornare nella stanza principale, oppure si sposta anche nei tempi. Cioè, c'è una scena che mi è piaciuta molto quando c'è il dialogo di Philip con il padre. E che prosegue parallelamente con Lea Seydoux nella stanza, che tipo racconta, diciamo, quello che lui ha scritto prima a Lea Seydoux, poi e contemporaneamente prosegue il suo racconto anche al padre. E quindi c'è questo continuo saltellare
Esattamente.
che è appunto, come avete detto, è anche disorientante da un certo punto di vista, però non lo so, è proprio coinvolgente, non lo rende per nulla noioso e soprattutto non verboso. Cioè, quella verbosità diventa anche un valore aggiunto, quindi non riesco a capirlo, cioè non capisco la critica in sé per sé, perché è proprio il punto forte del film. E in più, anche questa cosa che gli stacchi. Molto spesso gli stacchi non sono in continuità, nel senso che le battute vengono interrotte e l'attore anche cambia posizione, si sposta in un altro punto della stanza, e quindi questo probabilmente rende anche ancora più rarefatte le situazioni e quindi alimenta quello che dicevi tu prima, Dario, sul fatto che sono anche dialoghi, anche da un certo punto di vista, sognanti, hanno anche un lato onirico che si muovono anche tra realtà e finzione, appunto già anche col finale che comunque non dà una spiegazione definitiva alla
Sì,
vicenda. I dialoghi sembra
infatti.
che siano, scusa Marco, sembra che sia, per concludere la frase di Ale, sembra che siano scritti, cioè sembra che siano rappresentati come se lui li stesse scrivendo in quel Sì.
momento, in alcuni casi. Questo è il lato interessante. E la scena che tu hai detto, quella del dialogo col padre, è perfetta da questo punto di vista per confutare le critiche di verbosità, nel senso che ovviamente nel libro questa scena è un semplice dialogo nel dialogo, cioè c'è lui che racconta a lei di quando ha parlato col padre. È abbastanza vertiginoso, anche se ci sono passaggi più vertiginosi nel libro, tipo quando loro devono recitare un dialogo a loro volta e lui dà direzione a lei, c'è cioè un momento registico. Allora, nel film cosa succede invece? Che Lui racconta le cose che dice al padre con una certa foga, quindi già questo dà una carica, un ritmo particolare. E alcune di queste frasi vengono ripetute perché le sentiamo sia nel momento in cui lui racconta e sia nei frammenti di flashback quando lui parla al padre. Allora, in questo qui, quindi praticamente Desplechin sta tratto da un romanzo ultra dialogato, sta introducendo dei dialoghi ulteriori, c'è cioè un sovrappiù di parole, cioè sta caricando ulteriormente il film. E questo, lungi dal renderlo verboso, in realtà proprio c'entra il punto, cioè lo rende più cinematografico, non so come dire.
Il salto realtà-finzione è tra l'altro, penso, è fondamentale in tutto il film alla fine, considerando che c'è questa sequenza in cui lui deve giustificarsi con la moglie, appunto, e noi siamo veramente portati a credere che potremmo aver visto qualcosa di immaginato, o appunto, come ti ho detto ora, scritto in quel momento. Prodotto di una realtà comunque deformata, cioè, mi piace molto che questa cosa ci sia, ti costringa a vedere il film a ritroso, diciamo, però allo stesso tempo non è invadente, non è il punto fondamentale, cioè
Esatto.
evidentemente serve per andare oltre, però effettivamente giustifica anche quell'atmosfera onirica che hai anche quando non sembrerebbe che sia necessaria per tutta la parte di film precedente, cioè la quasi totalità, perché il dialogo con la moglie arriva verso la fine. Ed è splendido come fa a finire il film. Cioè questo dialogo che hanno loro a distanza di tempo, è lei che esce dalla stanza e non c'è nessunissima enfasi nel finale, cioè un taglio esattamente come gli altri. È come se è una conclusione, però allo stesso tempo non lo sembra. Fa parte un po' dell'enigma del film, molto bello.
Sì, anche perché poi non, cioè, fortunatamente si conclude con quella scena lì, piuttosto che con quella in cui lui si giustifica con la moglie. Perché appunto, come dici tu, prosegue quell'atmosfera che c'è per tutto il film, nel senso che appunto rimane inconcluso in un certo senso, non,
Esatto.
prosegue appunto l'atmosfera sognante.